Allora, quello che succede è che ci troviamo nei tre Shabbat che cadono tra il digiuno del 17 di Tammuz e del 10 e del 9 di Av, tra i due digiuni. Questi tre Shabbat sono chiamati i Shabbat di Pur Anut, i Shabbat, diciamo, della tragedia. Perché? Perché sono i Shabbat in cui noi leggiamo le Haftarot, le profezie di alcuni profeti che hanno previsto la distruzione del Beit HaMikdash. E dato che ci troviamo in questo periodo qua, in questo periodo quindi i Chachamim hanno istituito che invece di leggere la Haftarah normale della Parashah della settimana che è legata con la Parashah, leggeremo abbiamo letto ieri, leggeremo nelle prossime settimane, dell'Haftarot che HaKadosh Baruch Hu fa di tutto per salvare la situazione, però il popolo non ne voleva sapere. Quindi, quello che succede è che in realtà la Parashah con l'Haftarah sono sempre legate, perché nella Parashah noi abbiamo letto di Pinchas che lui ha deciso di salvare il popolo. E quindi uno da solo ha salvato da questa piaga che stava uccidendo migliaia e migliaia di persone. Quindi con quello che ha fatto Pinchas ha fermato la piaga, ha fermato questa magheffa e purtroppo sono morte 24.000 persone. Quello che ha fatto Irmia da giovane, Irmiao era il profeta che ha iniziato a profetizzare 40 anni prima della distruzione del Beit HaMikdash. Immaginate che avevamo un profeta del livello di Irmiao Hanavi, che per 40 anni ha previsto quello che sarebbe successo. Lui è quello che ha scritto la Megillah di Esther, la Megillah che noi leggiamo a Tisha B'Av. Ma il re si chiamava Zidkiyahu, era talmente, come si può dire, ottuso al richiamo di Hashem tramite Irmiyahu, che non voleva saperlo. Infatti, quando Irmiao ha scritto la Megillah di Echa, il re l'ha chiamato e gli ha chiesto di leggerla. Sappiate che la Megillah di Echa che racconta nei dettagli la distruzione del Beit HaMikdash era stata scritta prima della distruzione. Quindi noi avevamo un libro che ci diceva quello che tra poco succederà se non andiamo a sbattere contro il muro, se freniamo, se smettiamo di andare a 100 all'ora nella direzione sbagliata. Quello che doveva succedere non è successo, il popolo non ha fatto Teshuvah e quindi è successa la distruzione. Quello che è interessante è che Zidkiyahu chiede al profeta: vieni a leggermi quello che tu hai scritto. Gli legge il primo versetto, il secondo versetto. Quando arriva al quinto, il re si alza furioso, prende la Megillah di Eche e la butta nel fuoco. Quindi quella che noi abbiamo è la seconda versione della Megillah di Esther, perché la prima il re addirittura l'ha buttata nel fuoco, perché tanto lui era tranquillo, si era costruito dei bunker, si era costruito dei tunnel in cui lo portavano lontanissimo, ma HaKadosh Baruch Hu ha fatto sì che proprio in quel momento in cui lui usciva da un cespuglio che dava al suo rifugio, sono passati dei soldati e l'hanno trovato e quindi non è rimasto vivo. Questo per raccontarci un pochino quello che era la mente ottusa delle persone che ha portato alla distruzione del Beit HaMikdash. La domanda che dobbiamo farci noi è se noi siamo diversi da queste persone qua. Perché dobbiamo farci questa domanda? Perché la domanda che ognuno si fa quando arriva il digiuno di Tisha B'Av, ma scusa, ma perché devo digiunare? Ma io che c'entro? Sono passati 2000 anni, ma io mica ero lì. Io non ho mica causato la distruzione del Beit HaMikdash, e quindi perché devo digiunare? Sì, perché è il giorno in cui tutti i mali di questo mondo sono capitati, perché come vi ho spiegato la settimana scorsa, che Hashem sceglie una data, diciamo, non di buon augurio, per caricarla di eventi nefasti. Sì, ma io non c'ero, non facevo parte di quelle generazioni. Non sono io che ho pianto quando gli esploratori sono tornati e hanno detto che è impossibile conquistare Israele. E quindi tutto il popolo ha pianto, quindi quella era la prima notte che abbiamo pianto il 9 di Av. Non c'entro io con quello che è successo quando il popolo non ascoltava Yirmiyahu e quindi la distruzione del Bet HaMikdash si è realizzata. Non sono io ai tempi dei romani che hanno portato alla distruzione del secondo tempio, che c'era talmente inspiegabile e forte odio tra le persone che hanno portato la distruzione, eccetera, eccetera. Perché devo digiunare io? Questa è la domanda che ognuno di noi automaticamente, appena gli tolgono il piatto dal tavolo perché deve digiunare, la prima domanda che gli viene in mente è questa. La risposta è molto semplice. La risposta si trova nel Talmud. Il Talmud dice: chiunque nella sua generazione non è stato ricostruito il Bet HaMikdash, e come se nella sua generazione è stato distrutto. Perché? Perché il Bet HaMikdash è una cosa naturale. La presenza di Hashem tra di noi è la cosa più semplice e più standard e più naturale che deve succedere. Ma perché non succede? Perché c'è questo blocco? Perché c'è questo freno? Perché io, come i miei genitori, come i miei nonni, come i miei bisnonni, fino al tempo della distruzione del secondo Bet HaMikdash, ancora non abbiamo deciso di ricostruirlo. E quindi il Talmud dice: perché devi digiunare? Perché sei tu che l'hai distrutto. Perché non c'è il Bet HaMikdash a Yerushalayim? Perché non c'è la pace tra le nazioni? Perché siamo minacciati? A causa delle nostre azioni, non quelle dei nostri avi. Quelle delle nostre avi non sono assolutamente inerenti al digiuno del 9 di Av, che io sto digiunando, che ognuno di noi deve digiunare, anche le donne incinte, anche le donne che allattano, anche i malati che non hanno una malattia pericolosa. È un digiuno terribile che tutto il popolo deve digiunare. A differenza degli altri digiuni, che se uno non sta bene, se uno allatta, se una donna ha partorito i primi 2 anni non deve digiunare, se una persona ha delle difficoltà, Tisha B'Av, tutti devono digiunare. Perché? Perché è il giorno che dimostra che ognuno di noi è partecipe alla distruzione del Bet HaMikdash. Scusate se abbiamo iniziato male, però adesso
Per cui
cambiamo
non è
mano.
per un ricordo.
Non è assolutamente per un ricordo. È perché io e te oggi stiamo parlando. Oggi il Bet HaMikdash deve essere ricostruito. Non vogliamo arrivare al 9 di Av. E se Chas v'Shalom arriviamo al 9 di Av, è colpa di chi? Dei trisavoli di 2000 anni fa? Assolutamente no. Ieri a tavola mia figlia ha aperto una cosetta piccolissima ma molto potente. E Rebbe fa una domanda e dice: noi sappiamo che gli ultimi versetti dei profeti dicono questo: ecco che vi mando a voi, Ine Anochi, Sholeach Lachem, ecco che io mando a voi, Et Eliyahu Anavi, il profeta Eliyahu, Lifne Bo Yom Hashem, prima che arrivi il giorno di Hashem, Hagadol Ve'Anora, grande e temuto. Veshiv levavot al banim e farà tornare il cuore dei padri verso i figli, velev banim alavotam, i figli verso i padri. Quindi i Chachamim hanno insegnato che 3 giorni prima che arriva Mashiach, Eliyahu Navi viene e annuncia la venuta di Mashiach. È tutto molto bello, ma è in totale contrasto con la fede che ognuno di noi ha e deve avere nei confronti della venuta di Mashiach. Perché in contrasto? Perché noi nella Tefillah diciamo 3 volte al giorno: Ki lishuatecha ki vinu kol hayom, alla tua salvezza. Quale salvezza? Della salvezza del discendente di Davide, che verrà incoronato come Melech HaMashiach, e verrà e ci salverà. E salverà il mondo intero, e salverà l'umanità, e salverà tutto quanto esiste, che ha bisogno della sua salvezza. E noi diciamo queste parole perché alla tua salvezza noi speriamo tutto il giorno. Cosa vuol dire tutto il giorno? Che io sono, ho la mitzvah di credere, di avere totale fede, che ogni secondo può arrivare Mashiach. Ora, io ho una mitzvah, infatti il Rambam la elenca nelle 13 fondamenta della fede. Ani ma'amin be'emunah shelema beviata Mashiach, af al pi she'itmameh, im kol ze achakeh lo bechol yom she'yavo. Ricordate questa mitzvah di aspettare bechol yom, ogni giorno. E Rebbe chiede, ma se io aspetto che Mashiach arriva oggi, Mashiach non può arrivare oggi, perché 3 giorni prima Eliyahu HaNavi deve annunciarcelo. Quindi non può arrivare oggi, perché altrimenti 3 giorni fa Eliyahu HaNavi avrebbe dovuto essere qua. Quando io non quindi io non posso e non devo credere in Mashiach che arrivi oggi. Domanda forte, giusto? Domanda interessante, domanda che ci spiazza un po'. Come faccio a dire che io oggi credo in Mashiach se 3 giorni prima che arriva Mashiach deve venire Eliyahu HaNavi a annunciarci la venuta di Mashiach per prepararci? E Rebbe risponde e dice, come ben sappiamo, il Talmud si dilunga nel chiarire che ci sono due modi in cui Mashiach può arrivare. Mashiach può arrivare sulle nuvole, come è scritto nel libro di Daniel, oppure, come è scritto in un altro versetto di un altro profeta, che in questo momento non mi viene in mente chi sia, Ani verochev al hamor, un povero cavalcante un asino. Allora Mashiach arriva sulle nuvole o arriva cavalcante su un asino? C'è un versetto che dice Ani Hashem be'ita achishena, io Hashem al suo tempo, alla fine dei tempi, achishena avvicinerò. E i Chachamim dicono Hashem o Mashiach arriva alla fine dei tempi o arriverà prima. E i Chachamim vanno avanti e rispondono a tantissime contraddizioni con una risposta per tutte, dicendo che ci sono due modi in cui Mashiach può arrivare. Mashiach può arrivare alla fine dei tempi, e lì sarà dura, perché per la fine dei tempi ci sono delle profezie abbastanza pesanti. Il mondo sarà messo davvero sotto sopra, ci saranno delle guerre, Gog e Magog, eccetera, eccetera, tutte quante cose che noi non vorremmo vedere. Infatti, Chachamim del Talmud si chiamava Ula. Ula ha lasciato Eretz Israele, è andato in Babele, in Babilonia. E Ula, quando si parlava di Mashiach, dice che venga, ma non voglio esserci. Perché se lui legge le profezie dei giorni che precedono la venuta di Mashiach, nessuno vuole esserci. Però questo è il Mashiach che arriverà. Povero, cavalcando un asino, ma c'è un altro Mashiach, il Mashiach che può arrivare se noi lo anticipiamo. E quel Mashiach arriverà sulle nuvole, arriverà, come dice il Pasuk, a Chishenna, prima del tempo, e arriverà senza aver bisogno e senza la necessità di Eliyahu HaNavi che venga ad annunciarci che Mashiach sta per arrivare. Perché Eliyahu HaNavi deve annunciare la venuta di Mashiach? Perché saremo in una situazione così disastrosa che siamo arrivati alla fine dei tempi e Mashiach ancora non è arrivato, e Eliyahu HaNavi deve farci fare teshuva prima per pietà. Perché se arriva Mashiach e noi non siamo pronti a riceverlo, sarà veramente il giorno Gadol o Norà, come dice il Pasù, il giorno grande e temuto. O è grande o è temuto, dipende. Può essere il grande giorno se il Mashiach arriva sulle nuvole, può essere il grande giorno se arriva prima del tempo, oppure sarà il giorno temuto se Mashiach arriverà alla fine dei tempi. Per pietà Hashem ci manderà Eliyahu HaNavi per risvegliare i nostri cuori, per far sì che Mashiach, quando arriva, almeno saremo un po' preparati. Quindi abbiamo imparato che ci sono due modi per portare Mashiach. Ecco spiegato il motivo per il quale io ho il dovere di credere che Mashiach può arrivare in ogni momento, perché se io mi comporto nel modo che Mashiach per me può arrivare, non ho bisogno di Eliana via, e quindi potrei realmente arrivare in ogni momento. Qua riusciamo anche a spiegare una idea molto pesante, che c'è scritto che prima che arriva Mashiach tutto il popolo farà teshuva. Ora voi ci vedete che tutto il popolo farà teshuva, cosa dite?
Neanche per sogno.
Vedi che non sono io
È
il
successo
pessimista.
che hanno fatto Teshuvah quando c'è stata la faccenda di Amman, Mordecai e Esther, tutto il popolo ha fatto Teshuvah.
Sì, ma a che prezzo? Al prezzo di essere minacciati di sterminio. E quindi è quello che succederà. O Mashiach arriva prima o arriverà in quel modo lì. E noi non vogliamo, come dice Ula, non vorrò esserci. In realtà, la Chassidut, che è la traduzione della parola Chassidut, è bontà, che trova la bontà in ogni cosa, ci insegna una cosa bellissima e positiva. E dice che quando una persona prende la macchina e va a 200 all'ora, però sta andando nella direzione sbagliata, quindi si sta allontanando dalla destinazione. Quando lui si accorge di aver sbagliato strada e si ferma e fa inversione a U, lui è già arrivato a destinazione? No, ma sa che arriverà a destinazione perché ha già preso la strada giusta. Quindi anche se non è ancora arrivato a destinazione per colpa sua che ha sbagliato strada, ma il fatto di essersi ripreso e aver imboccato la strada giusta, lui sa già che è nella direzione che deve arrivare. Quindi, il Rebbe dice una cosa bellissima. Questa è la Teshuvah. Dire che tutto il popolo di Israele farà Teshuvah, cosa vuol dire? Che saremo tutti Ravarashi le Israele? No. Che saremo tutti chi? Nevi'im? Che saremo tutti grandi personaggi alachici? No. Semplicemente una cosa. Che ci fermiamo dalle nostre abitudini mentali e rompiamo questa barriera che ci dice no, io non sono così. Opa, mi giro e vado verso la direzione giusta. Abbiamo già tutti fatto Teshuvah e Mashiach, e può arrivare in quel momento lì, senza aspettare che noi diventassimo chissà chi, chissà quale grande personaggio, chissà quale grande madre di Israele. Ieri la Torah parlava di Serach, figlia di Asher, che ha vissuto così tanti anni che non ve lo posso dire perché non tutti voi magari siete in grado di accettare questa realtà, che ha vissuto così tanti anni, non ha nessuna importanza. Però c'era questo personaggio che ha salvato il suo nonno Yaakov, che ha salvato come si dice, il sarcofago di Yosef HaTzadik, era un personaggio per tutto il popolo per tantissimo tempo. Ci sono questi personaggi. Veshem Bat Asher Sarah, Serah si chiamava. Il nome della figlia di Asher era Sera. E la Torah in mezzo, nella parasha di ieri, ha elencato tutte le famiglie e si è fermata per dire, opa, qui c'è un personaggio. Dobbiamo essere tutti come lei? No. Dobbiamo semplicemente mettere il freno e non andare a sbattere contro il muro, girare e prendere la direzione giusta. Lì Mashiach già può arrivare. E lì Mashiach arriverà prima del tempo. E quindi non dovremo quest'anno digiunare Tisha B'Av. Ma se Chas V'Shalom ci troviamo ancora nella situazione in cui ci troviamo già da troppo tempo, non è assolutamente colpa dei nostri avi. Perché loro le loro colpe le hanno pagate e ora sicuramente si troveranno tutti in Gan Eden. Anche quelli che hanno causato la distruzione del Beit HaMikdash, perché le colpe sono limitate. Ma se il mio Beit HaMikdash non è stato costruito, sono io, è difficile da dire, la Gemara però non usa mezzi termini. Infatti Rebbe, quando ha portato questa Gemara, urlava: Kol mi shelo nivna Beit HaMikdash be'amav ke'ilu nechrav be'amav. È come se fosse stato distrutto nei suoi giorni. E Re Burlave diceva: capovolgi il mondo oggi. Queste sono le parole che noi abbiamo per fortuna sul video, che ci rintuonano tutti i giorni. Dico, e quando arriva Tisha B'Av, non ho mai pensato che non è colpa mia. È colpa mia. Quindi la profezia di Geremia che abbiamo letto ieri, che portava a questa destinazione, e a quei tempi hanno chiuso le orecchie, erano ottusi. La domanda che ci dobbiamo fare è: in che situazione noi ci troviamo? Il testo di Ermia l'abbiamo letto ieri. In Galut siamo, Betamigdash è distrutto, quindi le parole di Ermia valgono o non valgono? Quindi chi è che sta impedendo questa cosa talmente naturale, che marito e moglie vivano insieme, che Am Israele e HaKadosh Baruch Hu stiano insieme nel Beit HaMikdash, nel posto dove Hashem ha scelto, nel luogo esatto dove c'era il Mizbeach e tutto il resto? Perché non c'è questa situazione naturale? Perché c'è qualcuno che non la vuole. È così. Questa è la dura realtà, ma siccome siamo nelle 3 settimane dobbiamo parlare di dura realtà. Io volevo leggervi qualche riga della profezia di Ermiao, e probabilmente il video salterà perché purtroppo non ho il computer con me, c'ho solo il cellulare, e quindi questo è quello che mi avete detto prima, che il video non c'è ma l'audio rimane, quindi rimaniamo con l'audio. Però io a memoria questa profezia di Ezechiel e di Ermia non la conosco, quindi ve la leggo. Quindi abbiamo detto che questa profezia racconta come Hashem lo incarica di essere il profeta della distruzione. Che brutto titolo, che però lui è questo. Quindi Ermiao è stato incaricato come profeta quando il popolo ebraico era completamente invasato dietro l'idolatria. Il suo compito era di risvegliare il popolo per fare teshuva, di abbandonare l'idolatria. Come dice la Torah, quando arriverete in Eretz Israele, la terra di Israele sarà impura dall'idolatria, dovrete distruggere. Venitatzpemet misbochotam, va'ashereem tisrefun ba'esh, ufsilelo kehem tegaddeun, veibadetem et shemam min hamakom ahu. Dovrete fare un lavoro di pulizia molto molto intenso. Questo è quello che Hashem chiede al popolo ebraico, ma adesso il popolo si trova in una situazione che loro stessi sono gli idolatri in terra di Israele. In realtà la Haftarah di ieri ci racconta all'inizio della profezia di Yeheskel, scusate, di Ermiao, che Ermiao aveva molto paura di prendere questo impegno, di prendere questo incarico. E HaKadosh Baruch Hu ha dovuto dargli coraggio. Vi ricordate con Moshe Rabbeinu? Per una settimana, giorno per giorno, HaKadosh Baruch Hu dava coraggio a Moshe Rabbeinu. Andare dal faraone, andare in Egitto per tirare fuori il popolo. Stessa cosa Ermiao. I veri leader del popolo sono personaggi che capiscono la responsabilità, capiscono il peso, capiscono la gravità di prendere questo incarico e non lo vogliono assolutamente. Quelli che dicono votatemi sono le persone sbagliate. Mangia è così. E quindi il versetto dice così: Betere mezzarcha babbeten, io non posso mettere il muto, se potete mutare voi stessi dal cellulare non posso
Non
mutare.
riuscire a dirlo senza aiutarlo, capito? Non so come ho fatto, ma l'ho fatto.
Non ho idea di come si possa fare
Sì,
la cosa.
Mara, 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 mutati, Mara. Scusa.
Ok. Allora dice il versetto così: ancora prima di crearti, di concepirti, così dice Hashem a Yirmiyahu, già ti ho conosciuto. E ancora prima di partorirti, ancora prima di farti uscire dal ventre della tua madre, ti ho già santificato. Navi Lagoim Netatiha, ricordatevi queste tre parole, un profeta per le nazioni ti ho incaricato. E Ermiao, che era in realtà molto molto giovane, era un ragazzino. Sì, risponde ad Hashem e dice: Narano, che sono troppo giovane per questo incarico. E a Kadosh Baruch Hu gli dà coraggio e gli dice: Al tirami penehem. È vero che è gente che fa paura. Vi ho detto, no? Cos'è successo? È venuto con il libro di Echa e il re lo prende e lo butta nel fuoco. E ha rischiato, sapete che Irmiao era in prigione quando il Bet HaMikdash veniva distrutto. Questo gli ha salvato la vita, ma perché era in prigione? Perché non volevano più sentirlo. Il re l'ha minacciato, gli ha detto ancora una parola, io ti faccio fare una brutta fine. Così un re parla a un profeta che Hashem invia per salvare il popolo. Ed era in prigione, Ermiao guardava dalla finestra della sua cella come il Bet HaMikdash prendeva fuoco e piangeva e piangeva. Ormai non era più un bambino, erano passati 40 anni, ma non era riuscito a fermare questa cosa. Hashem gli dà la forza e gli dice: Al tirami penem, non avere paura di loro. Ki itcha ani le'atzilecha, che sono io insieme a te per salvarti. Praticamente le stesse parole che Hashem ha detto a Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu non voleva andare dal faraone, Hashem dice: Bo el paro, non devi andare, devi venire con me dal faraone. Non gli dice lech el paro, dice bo el paro. Io vado dal faraone e tu mi accompagni. Questo è un profeta, o vediamo se non è solo un profeta. Allora Rebbe ci dice che questa missione di Irmiau è parallela a la missione che a ognuno di noi è stata incaricata. Quando la nostra anima scende dalla sua radice divina in questo mondo così basso, come abbiamo studiato nel Tanya nel capitolo 36, il Tanya ci ha descritto questa caduta, come si dice, caduta libera dai livelli più alti da dove la nostra anima si trovava fino a questo mondo più basso, che non c'è basso più basso di questo mondo. Nell'idea del buio, nell'idea del, come dice, Choshech Kaful Umechupal, il buio doppio e triplo, fino al punto che una persona può dire: Io non ho bisogno di Dio, io mi sono fatto da me. Ani va fasi od, io e la mia nullità esistono per conto loro. È così basso questo mondo che si arriva a dire anche questo. E quindi questa nostra anima poverina che scende in tutti questi livelli e cade qua in questo mondo, in un lavoro così difficile, in una realtà che è la realtà in cui noi ci troviamo adesso, che è il Galut, e l'anima inizia ad aver paura. Tutte le anime hanno paura prima di scendere in questo mondo. Solo fare una piccolissima trasgressione, l'anima pagherebbe tutto l'oro del mondo per non scendere in questo mondo. Non ne vuole sapere di essere macchiata, di essere strappata, di essere rovinata o qualsiasi cosa succeda all'anima con le nostre trasgressioni. Il Rebbe precedente ha raccontato una descrizione molto interessante. L'ho letta molti anni fa, non riesco a ricordarmela bene, però ha raccontato che quando nei cieli si sente un urlo, allora si sa che c'è un'anima a cui è stato annunciato che deve scendere in questo mondo, un urlo di disperazione. Però Hashem cosa fa? Hashem ha deciso che questa è la missione di ognuno di noi. Perché non dice Hashem che non ci sono pericoli, Hashem ci dice di non aver paura, come ha detto Ermiao. Hashem non ha detto a Ermiao: non ci sono pericoli, non hai di che temere. Hashem dice: no. Ci sono io con te per salvarti. Salvarti vuol dire che i pericoli ci sono. E quindi la nostra anima si chiede come fa a scendere in questo mondo a completare e a portare a termine questa missione così difficile quando il mondo intero sta contro di te. Allora Dio dice a ognuno di noi quando scende la nostra anima, Beter e Metzarchà, ancora prima di concepirti, Babeten, nel ventre di tua madre, già yedatiha, già ti conosco, ti ho designato per un compito molto 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 chiaro e definito per te. Hai un'anima molto molto elevata, molto kedoshah, molto santa, che è una parte di me stesso. Così dice HaKadosh Baruch Hu a ognuno di noi. E E quindi Hashem dice: vedrai che ce la fa, vedrai che ce la farai perché io sono con te. È interessante che il versetto va avanti e dice: Beterem tezem erechem, ancora prima di uscire dal ventre di tua madre, Hikdashticha ti ho santificato. Conoscete tutti questo concetto molto famoso che prima di nascere l'angelo insegna tutta la Torah a ognuno di noi. È scritto chiaramente nel Talmud. Il Talmud dice che nei 9 mesi in cui il corpo si forma, l'anima, una parte dell'anima già si trova nel corpo per dare vitalità all'anima, al corpo, scusate, e l'angelo viene e ci insegna tutta la Torah. Ed è questo il motivo per il quale ogni volta che sentiamo un shiur di Torah, studiamo qualcosa di Torah, ci sentiamo bene perché ci sentiamo come se abbiamo un déjà vu. Déjà vu. In italiano dicono déjà vu, è sbagliato. E quindi HaKadosh Baruch Hu dice a ognuno di noi: non ti devi preoccupare. Ma cosa rispondiamo noi? Rispondiamo: sono troppo giovane, come Irmia ha risposto. È vero che io ho tutta la Torah, però questo è nel mio profondo, ma superficialmente sono giovane. È vero che posso occuparmi di me stesso, è vero che posso non guardare quello che fanno gli altri, ma po come posso diventare un profeta per le nazioni? È una missione troppo, troppo importante, troppo grande per le mie piccole spalle. Le nazioni sono me stesso, chiaramente, non solo gli altri, perché dentro di me c'è un conflitto tra le nazioni, gli Yetzer Tov, gli Yetzer Hara, il corpo fisico, l'anima animalesca e tutto il mondo che mi circonda. È troppo dura. HaKadosh Baruch Hu risponde, così come ha risposto a Irmiah, risponde a ognuno di noi: non avere paura di loro perché io sono con te. Non solo che io sono con te perché tu sei una parte di me, non solo che tu hai la forza di tutta la Torah che ti hanno insegnato prima di nascere, ma anche quando l'anima esce dal corpo in questo mondo così basso e nel tempo del Galut, nell'epoca del Galut, comunque ti vengono date le forze che si chiamano, che sono con te, perché tu possa avere successo nella tua missione. E Hashem va avanti e dice a ognuno di noi: non avere paura di loro, perché una persona può pensare che se una persona salva se stesso, allora lui è a posto. Io mi comporto come Hashem vuole, ma non posso occuparmi del mondo. Perché? Perché sono troppo piccolo per tutto questo, sono troppo insignificante. HaKadosh Baruch Hu dice che...
Mi sentite ancora?
Troppo basso.
Sì, io ti sento
Io lo sento
benissimo.
bene. Ok, perché problema tecnico con le cuffie. Spero che mi sentite ancora. Fra
Sì,
2 secondi riprendiamo il video e vediamo cosa succede. HaKadosh Baruch Hu dice che non ti devi preoccupare solo di te stesso, ma ti devi preoccupare di tutto il mondo che ti circonda. Perché se tu vuoi essere protetto, devi fare in modo che quello che è intorno a te sia idoneo al tuo grado, sia idoneo al tuo standard. Perché non puoi metterti in un fuoco e dire: l'importante è che io non brucio. Intorno a te c'è il fuoco. Non puoi buttarti nell'oceano e dire: l'importante è che non annego, perché nell'oceano si annega. E quindi se vuoi salvare te stesso, devi per forza essere un profeta per le nazioni, per il tuo Yetzer Hara, per il tuo corpo, per le persone che ti stanno intorno. E questa è la Haftarah che noi leggiamo nella parasha di Pinchas, che sappiamo bene che Pinchas è Eliyahu Navi. E quando noi arriviamo a leggere la parasha di Pinchas, vediamo se riusciamo a riprendere il video, l'audio. Eccoci qua. Dovete scusarmi, ma non avevo il libro vicino a me. Eccovi qua, vi vedo. Quindi stavo dicendo che Eliyahu Hanavi è la reincarnazione di Pinchas. Secondo alcune opinioni, secondo altre opinioni, Pinchas stesso è diventato Eliyahu Hanavi. Questo è un altro, così o così, noi sappiamo che la parasha di Pinchas è la parasha di Eliyahu Navi. Ora, per concludere, spero che ho la batteria, il telefono tiene. Oggi ne abbiamo avute tutte. Datemi un attimo, intanto se avete voi voglia di chiedere qualcosa, di dire qualcosa, di aggiungere qualcosa, di chiedere ad Hashem che ci porta a Mashiach, di aiutarci nella nostra missione. Siamo qui per ascoltarvi. Se volete vi faccio vedere un panorama, ditemi qualcosa, devo un attimo respirare. Va bene, niente.
Una domandina io ce l'avrei.
Sì, un attimo che non ho più le cuffie, quindi non ti sentivo. Ok.
Ma tu hai detto che...
Devi parlare più forte, purtroppo non ho...
Praticamente dici che prima della venuta di Mashiach ci potrebbe essere la possibilità di un Gog u Magog o un mondo che va all'incontrario, una guerra che non vogliamo sapere, eccetera. Ma più di quello che c'è stato? E poi una domanda, ma il Rebbe non aveva detto che... no, non niente, non c'entra niente, no, perché la Seconda Guerra Mondiale non è considerata Gog u Magog?
Allora, rispondo alla prima.
Oh, già passato. Pardon, ok, lascio parlare la Bibbia.
No, ma è giusto. Allora, la prima domanda che hai fatto, come può essere peggio di quello che abbiamo vissuto, giusto? Chiaro.
Certo, sì.
Non ho risposta. Ti dirò di più. Quando ero ragazzo ho letto una cosa incredibile. Che il maestro dell'autore del Tanya, che era l'allievo del Baal Shem Tov, il Magid di Mesrich, ha detto che lui può portare Mashiach. Se vuole lo fa. Ma perché non lo fa? Perché per portare Mashiach dovrà esserci un bagno di sangue. E quando io ho letto questa cosa, chi ha scritto questa cosa ha detto, ma scusate un attimo se intervengo così. Chi ha riparato, ma il bagno di sangue c'è stato comunque, perché dopo tutti i pogrom, dopo la guerra e la Shoah, c'è qualcosa che non torna. E infatti Rebbe ha detto che sulla Shoah non si possono fare domande, perché neanche il Satan ha capito che cosa è successo. Il Satan è quello che viene ad accusarci per ogni nostra malefatta, e Rebbe ha detto che neanche il Satan ha capito niente. Dice, io non ho accusato così tanto. Quindi non possiamo fare domande su quello che era, purtroppo, la Shoah. Per quello che tu dici, che Rebbe ha detto che Gog u Magog è già successo, e Rebbe ha ordinato ai mondi superiori di accettare questa sua idea, che quello che è la guerra di Gog u Magog prima di Viata Mashiach era quella guerra lì. Noi dobbiamo essere speranzosi e sicuri che è stata accettata questa idea nei cieli. Perché dovete sapere che quando Rebbe parlava con noi, in realtà non parlava mai con noi. Parlava sempre in alto. Ogni volta che diceva qualcosa, ogni volta che, anche quando diceva di Vretorat, tutto, noi eravamo un pubblico fisico, ma in realtà lui parlava ai cieli. E noi soltanto eravamo qui per ascoltare, per imparare, perché comunque era un maestro che ci insegnava la... Quindi quando Rebbe diceva queste cose, lo diceva su, ai piani superiori, dove lì prendono le decisioni. Quindi hai fatto delle domande bellissime, io personalmente non ho risposta in questo momento alle tue domande. Noi dobbiamo essere fiduciosi e speranzosi, quello che Rebbe diceva sempre, che Mashiach arriverà bechesed uverachamim, con bontà e con misericordia. Perché come vi ho detto all'inizio, ci sono due modi in cui Mashiach può arrivare. Sta a noi farlo arrivare bechesed uverachamim, quindi prima del tempo.
Per Coltania usciremo bechesed uverachamim.
Esatto. E quindi... Fermiamoci, giriamoci, prendiamo la strada giusta e siamo già in pista per far arrivare Mashiach. L'ultima cosa che volevo dirvi. Qualcuno mi può dire che ore sono, perché da qua non lo vedo.
7:20.
Ok, abbiamo ancora qualche minuto. 3 minuti e abbiamo finito. Allora, noi sappiamo che quando scriviamo un Sefer Torah o dei Tefillin o una Mezuzah, le lettere devono essere intere. Se manca una lettera, se una lettera è cancellata o addirittura c'è solo... Chiedo scusa. Aia. Eccoci qua. Ricomincio. Se manca una lettera, se una lettera è cancellata oppure c'è una piccolissima interruzione tra una parte della lettera e l'altra parte della lettera, bisogna chiudere il Sefer Torah e tirarne fuori un altro, bisogna cambiare Tefilin, bisogna cambiare la Mezuzah. Ora, noi abbiamo nella Torah una lettera, nella Parashah che abbiamo letto ieri, che è volutamente divisa in due, ma non una lettera qualsiasi. Una lettera molto importante, perché voi dovete sapere che ogni volta che noi portiamo un bambino di 8 giorni al Moel, il Moel annuncia i primi 3 versetti della Parashah di Pinchas. Vedaber asher Moshe lemor, Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen, Eshivet Chamati me'al ben Israel, Bekanoit Kinati betocham, Velo Chiliti ben Israel bekinati, Lachen emor inonim noten lo et beriti shalom. Finisce con la parola shalom. Perché il Moel annuncia queste frasi? Per invitare Eliyahu Navi, che Eliyahu Navi presenzia alla Milà. E abbiamo detto che Eliyahu Pinchas è Eliyahu Navi. Ma in questa frase, nella parola più bella di tutta questa frase, che è la parola Shalom, la lettera centrale è divisa in due. La parte superiore e la parte inferiore hanno un taglio. Volutamente, e così deve essere il Sefer Torah. Ora, qual è la caratteristica di Eliyahu HaNavi? Ve lo ricordate? La caratteristica di Eliyahu HaNavi è la stessa di Pinchas. Quando Pinchas è andato a esplorare Israele con Caleb, dovete sapere che si sono nascosti in una casa di una certa signora, e quando sono entrati le guardie armate per arrestarli, lei aveva nascosto Caleb. Pinchas non l'ha nascosto. Perché? Perché Pinchas non aveva bisogno di essere nascosto. Era lì davanti a loro, ma loro non lo vedevano. Perché Pinchas aveva fatto pace tra il corpo e l'anima, al punto che quello che l'anima chiedeva, il corpo eseguiva. Al punto che se l'anima dice al corpo non farti vedere, il corpo non si faccia vedere. Un po' di tempo fa, forse molto di tempo fa, vi ho raccontato una storia di Rashi. Uguale, che anche Rashi si è trovato in questa situazione in cui il principe, il governatore, è entrato nella sinagoga di Rashi, nella yeshiva di Rashi con la spada addosso, e Rashi non si è fatto vedere, era lì e gli ha detto: esci fuori, vieni con umiltà e mi potrai vedere. Quindi Pinchas diventa Eliyahu HaNavi. Eliyahu HaNavi che cosa ha fatto? Perché è famoso Eliyahu HaNavi? Perché è andato in cielo con il suo corpo. Non era solo lui, Eliyahu HaNavi, ce n'erano 10 nella storia. Una di loro era Serach Bat Asher. Serach Bat Asher era una tzadeket così grande che è andata in cielo come Eliyahu HaNavi, ma non solo lui, c'era anche un altro, Rabbi Yoshua ben Levi, e ce n'erano diversi che sono andati in cielo con il corpo. Ora, che cosa succede? Succede che quando una persona riesce ad andare in Gan Eden con il corpo è perché ha fatto pace il corpo con la Neshama. Il contrario sicuramente no. La Neshama non farà mai pace con il corpo, perché il corpo ha una tendenza che è opposta a quella dell'anima. L'unica pace che può esserci tra il corpo e l'anima è quando il corpo si annulla all'anima, non quando l'anima si annulla al corpo. Quando l'anima si annulla al corpo, l'anima soffre delle sofferenze, soffre come una bestia. L'anima a ogni, come si può dire, a ogni tentazione, a ogni caduta, a ogni trasgressione, l'anima non può fare pace. È contro natura che il corpo diventa totalmente annullato alla volontà dell'anima, ma succede. È successo ad Avraham, è veramente... tra parentesi, era la lezione che avremmo dovuto fare di Tania oggi, ma purtroppo mi si è spento il computer, che parlava proprio del fatto che Avram, Yitzhak e Yaakov erano talmente annullati che sono riusciti a trasmettere a noi quello che tra padre e figlio non si può trasmettere. Ma ne riparleremo, Bezrat Hashem. Eliyahu Navi ha fatto sì che il suo corpo sia talmente annullato all'anima che lui può andare in cielo con il corpo. Ora, dato che è solo Eliyahu Navi, ma noi no, quindi non c'è ancora Shalom. E quindi la lettera nel Sefer Torah è divisa in due. C'è l'anima, la parte alta, e c'è il corpo, la parte bassa. Ancora non sono unite. Quando arriverà Mashiach, capiremo che l'anima è la protagonista, come abbiamo letto di Irmiau. Il corpo è soltanto un veicolo per accompagnare l'anima, e ci sarà una armonia, ci sarà un equilibrio totale tra il corpo e l'anima, che anche questa lettera sarà completata nel Sefer Torah. Ecco perché proprio nelle parashiot in cui noi siamo a lutto per la distruzione del Bet HaMikdash, leggiamo la parasha di Pinchas, che è Eliyahu Navi, e leggiamo la profezia di Irmiao, che ci dice a ognuno di noi: guarda che non ti dimenticare che sei qui per qualcosa, sei un profeta per le nazioni. E essere profeta per le nazioni vuol dire avvicinare Mashiach, e quando avviciniamo Mashiach automaticamente non digiuniamo più a Tisha B'Av, e Mashiach arriverà Bechesed e Berachamim, e Mashiach arriverà prima del tempo, senza bisogno che Eliyahu Navi venga e ci risvegli prima del deadline, prima della fine dei tempi, perché lì sarà difficile. Quindi è nelle nostre mani far sì che Mashiach arrivi nel migliore dei modi, con gioia e felicità, e Bezrat Hashem quest'anno a Yerushalayim ricostruita festeggeremo Tisha B'Av.
Amen.
Siete stati un ottimo pubblico silenzioso, come al solito.
Ma attento.
L'importante è che non sono riusciti a vincerci e abbiamo fatto la lezione, nonostante tutte le complicazioni tecnologiche. Baruch Hashem, siamo qui. E che i nomi delle Neshamot che abbiamo ricordato prima, grazie anche a questo shiur, abbiano una forte e grande elevazione, che possano essere fonte di benedizione per i loro discendenti, e che Bezrat Hashem, tutti quanti noi, grazie allo studio della Torah, vi ricordate la settimana scorsa, abbiamo detto che il leone quando arriva all'acqua scopre di essere un leone. Noi quando studiamo Torah scopriamo la forza che abbiamo, che è la forza del leone. Esattamente quello che Hashem ha detto a Irmiao e a ognuno di noi: io sono con te, e quindi tu per forza di cose hai la forza per portare a termine questo bellissimo Shelichut, questa bellissima missione che abbiamo di portare pace e luce e profezia e bontà a questo mondo.
Shavua
Tov a tutti quanti.
Grazie mille.